Nastro Azzurro presenta speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.
Siamo con Elisabetta Sgarbi e Eugenio Lio che presentano a Venezia Qui Pro Quo. Prima di tutto, domanda d'obbligo, come mai avete scelto di occuparvi del tema dell'avanguardia?
Rispondo molto semplicemente che, come era successo col precedente che era qui l'anno scorso, dedicato al mondo della cultura, un viaggio alla cultura italiana, questo è un viaggio nelle avanguardie italiane, è una committenza di Rai Cinema che sceglie dei temi intorno ai quali cerchiamo di sbrigliare il bandolo della matassa, quindi è una committenza che comunque ci sembrava appropriata ed è diventato un tema molto attuale, perché in questi giorni sui giornali, a partire da un libro di Jean Clerc, se ne è parlato molto di avanguardia, neoavanguardia, transavanguardia, di arte figurativa, insomma, questo è un po' il senso.
Innanzitutto è una committenza di Rai Cinema, così era partita, e poi Elisabetta nel suo modo di procedere ha voluto dare a questa parola ancora una vita, per cui nelle interviste che io conduco si cerca di lavorare ad ampio raggio su questo concetto, cercando di un po' di ricostruire la sua storia, un po' di ricostruire i suoi equivoci e poi di dar spazio agli equivoci nuovi che possono nascere. Insomma, Qui Pro Quo non è un termine dispregiativo dell'avanguardia, ma è tutt'altro, cioè cercare di entrare nei Qui Pro Quo che naturalmente si generano con questa parola e con un film fatto sull'avanguardia.
Infatti il vostro approccio è interessante, perché non parlate solo di avanguardia artistica, ma cercate di cogliere tutto quello che potrebbe essere ricondotto a questo concetto.
Sì, infatti è un'idea che era molto presente fin dall'inizio, perché di fronte a un tema come quello dell'avanguardia ovviamente si va in una certa direzione, ci sono degli esponenti codificati anche oggi che vivono in Italia, alcuni vivono all'estero con questa parola, ma a noi interessava spaziare in un mondo più ampio e ci è venuto in mente subito l'avanguardia scientifica, che forse è l'unico ambito in cui questa parola ha ancora un senso o si colloca con dei confini più definiti tra passato e presente, tra lo sguardo del passato o di ciò che era la ricerca, superato da un guardare al futuro, no? Come porta a pensare la parola avanguardia. E infatti abbiamo intervistato un importante cardiochirurgo che ci ha spiegato come una sua intuizione rispetto a una valvola, la valvola mitralica, che è stata studiata in un modo leggermente differente da quello in cui si presenta fisiologicamente nel corpo dell'uomo, quindi con due orifizi anziché con uno, questa valvola sia stata fortemente osteggiata inizialmente dalla comunità scientifica, per cui abbia dovuto in qualche modo presentare questa sua ricerca all'estero con un certo successo, per poi ritornare in Italia con l'applicazione di questa cosa. Quindi la scienza ha un suo spazio. Siamo andati anche in un luogo in cui vengono a Ferrara, attraverso le plastiche costruite, queste nuove valvole, e quindi abbiamo intervistato anche lì le persone che reggono questo luogo, Lion de Basel a Ferrara, ma insomma abbiamo spaziato in più campi, e questo in qualche modo ha reso attuale la parola, appunto, perché il Qui Pro Quo è emblematico di questa parola che non sappiamo bene che senso possa avere. Molti che abbiamo intervistato hanno in qualche modo avuto delle reticenze anche tra gli artisti nel classificarsi artisti di avanguardia oppure no, sentirsi fuori da questa codificazione, perché in effetti è abbastanza difficile creare sempre dei confini, delle correnti dentro le quali qualcuno si debba riconoscere o collocare.
Insomma, ha detto tutto lei. Io ogni tanto, quando se a qualcuno capiterà di poterlo vedere in proiezioni dove può spegnere l'audio, ogni tanto suggerirei anche di spegnere l'audio e guardare soltanto le immagini senza parole, perché poi l'idea del film credo non sia quella di scrivere un libro, ma quella di fare un film, appunto, per cui le parole naturalmente ne fanno parte, come ogni film, alla maniera di Soldati o di Comizi d'amore, ovviamente le parole ci sono, ci devono essere, e sono tutte sensate, sono dialoghi importanti, però poi rimane un film, per cui anche i volti senza parole, anche i paesaggi di un'azienda come la Mondex Montecatini di Ferrara, che sembra il Pompidou, oppure gli interni industriali, oppure i paesaggi di cave di Cusa in Sicilia, cioè valgono di per sé come opere d'arte, e il valore è l'inquadratura, per cui contro me stesso dico ogni tanto di varrebbe la pena spegnere l'audio.
A questo proposito è interessante infatti il fatto che in alcune sequenze, piuttosto che scegliere un classico primo piano, si sofferma su specifici dettagli del volto oppure dell'ambiente. E oltre a questo, come mai le bolle di sapone?
Le bolle di sapone erano anche queste in un piano, no, di lavoro, dove, come poi chi ha visto il film o chi lo vedrà può capire quanto è stato lo studio, e lo studio poi insieme in particolare di Eugenio Lio nel affrontare un dialogo con tanti nomi. Poi bisognava appunto sapere con chi si andava a parlare e di che cosa specificamente si erano occupate le persone, dalla Rossanda a Umberto Eco a Pino Roveredo, ai vari artisti che sono presenti. Quindi questo ha comportato uno studio approfondito delle singole persone e delle cose di cui le persone si sono occupate. Però appunto era molto chiaro fin dall'inizio che ne sarebbe uscito in questa congerie di interventi, oltre a quelli poi più di incontro occasionale, una tale quantità di pensiero, un tale flusso di pensiero, che poi, come ci dice Battiato all'inizio del film, non sapendo poi come andrà il film, perché non partecipava al montato né sapeva qual era la nostra sceneggiatura, alla fine tutto ciò di cui noi parliamo non sono altro che chiacchiere al vento, no? E come queste bolle di sapone, che sono così belle, che così ci catturano, così ci affascinano, perché tanto che all'inizio del film noi le inseguiamo e alla fine, dopo i titoli, si vede la bolla che resiste, no? Per poi spegnersi nella dissolvenza nero. In fondo, no, è alla fine di una lunga indagine che poteva durare all'infinito, si potevano montare, come si diceva con Eugenio, 2, 3, 4 film, 100 ore di girato, tante cose sono rimaste fuori, e gli eccellenti direttori della fotografia, da Maldonado a Bisignani, dicono: io penso a ciò che non c'è. Ecco, alla fine poi la bolla di sapone è ciò che resta, cioè qualcosa che poi svanisce, che poi è una metafora anche del nostro vederci vivere e vedere il cinema, no? È qualcosa che scorre e poi esplode, cioè svanisce.
A proposito della scelta delle persone da intervistare, ci sono anche delle ricorrenze rispetto al film precedente? Come mai sta compiendo comunque una ricerca, anche se non si tratta di una committenza, rispetto alla cultura italiana e tutto quanto?
No, è bella questa domanda. Poi i temi sono rigorosamente scelti da Rai Cinema e sono temi spinosi. All'inizio uno pensa sempre: non lo farò perché è troppo complicato, mi espongo troppo. Poi lei dice ci sono delle ricorrenze. Io ritorno spesso sugli stessi personaggi, e appunto nel film precedente c'era Nesi e Eugenio Lio che intervistavano. Mi sono affezionata molto al modo di andare incontro alle persone di Eugenio Lio, che appunto qui conduce da solo il suo viaggio insieme a me, che sto dietro la macchina da presa, ma non è più accompagnato da Edoardo Nesi, e ancora vorrò lavorare con lui, perché man mano che si procede, man mano si entra nel cuore delle cose, si capisce meglio anche il proprio sguardo, ma anche le persone, ci ricorrono alcuni personaggi, Eco, Battiato e Angelo Curti, che ha prodotto i Teatri Uniti e che ha seguito prima che arrivasse il successo grandissimi attori come Servillo, La Bonaiuto, lì ci sono nel film anche l'avanguardia teatrale, quindi Andrea Renzi. Quindi mi piace ritornare sulle stesse persone e portarmele dietro, come De Oliveira si ritrova sempre con i suoi attori. Io non sono De Oliveira, ovviamente, però ho scoperto due sposi nel film precedente che ho voluto coinvolgere e portare con me anche in questo film, e hanno un senso, così come ho trovato Fabrizio Gucciardi in Sicilia, che diventa un attore meraviglioso che mi piacerebbe riutilizzare, ma questa è una visione cinematografica poi delle cose, in quanto il suo modo di recitare o appropriarsi delle definizioni che Angelo Guglielmi aveva dato per il mio lavoro in questo film, per il nostro lavoro dell'avanguardia, è così efficace col suo sguardo in macchina che è un attore davvero che si è rivelato nel momento stesso in cui lo abbiamo scoperto, per cui mi piace tornare negli stessi luoghi, anche certe terre, per esempio c'è un viale meraviglioso che è Senzalino, dove è cresciuto il cavallo Varenne, il campione, che è dietro casa mia a Ferrara, e quel luogo è un luogo meraviglioso. Ferrara e quei luoghi tornano spesso nei miei film. Il fiume era l'incipit del se hai una montagna di neve tienila all'ombra, quindi è un modo per non averne mai abbastanza di ciò che ci è vicino, perché ciò che ci è vicino, che ci pare già scoperto, in realtà è una scoperta continua.
Ultime due domande. Allora, parto da una domanda sull'Italia, nel senso, è possibile ancora un'avanguardia in Italia? C'è speranza in questo senso?
Non lo so, perché insomma le avanguardie quando nascono come momenti di rottura e non prevedibili prima, per cui se dovessero nascere ci saremmo sorpresi dal fatto che siano nate, però non sono naturali, per struttura, per essenza non sono prevedibili. Certo che però non mi pare di vedere le condizioni perché questo accada, perché l'avanguardia suppone un'idea di movimento, di comunità, di fronti contrapposti, di vecchio e di nuovo, e mi sembra che tutte queste categorie ce le siamo lasciate alle spalle. Adesso è tutto polverizzato, tutte le dimensioni dell'avanti, dell'indietro, del passato, del futuro, del vecchio, del nuovo sono un po' mescolate, a ragione, a torto, comunque la storia va così, è andata così, e quindi credo che, non so se si potrà ancora parlare di avanguardia, a meno appunto di qualcuno che si appropri di qualcosa che non ha più un valore storico. Però rimane questo nel film, c'è, perché c'è profondamente, delle distinzioni importanti che poi valgono perché le distinzioni verbali e linguistiche sono importanti, una distinzione tra avanguardia e sperimentalismo, cioè una cosa è essere un movimento d'avanguardia, una cosa però è cercare nuove forme, e allora in un mondo che vive di cliché, di stereotipi ideologici, di contrapposizioni ideologiche, di chiaro che lo sperimentalismo aiuta a creare nuove vie, ma questo lo vive ognuno di per sé, o se appunto se nascesse un nuovo gruppo 63 all'insegna dello sperimentalismo ne saremmo lieti. Non so se parlerei ancora di avanguardia. Però.
Ci sono comunque espressioni di avanguardia. Il film, andando a scoprire alcuni artisti meno noti, meno pompati dal mercato, comunque in qualche modo, limitatamente al tempo del film, perché ripeto avrebbe potuto essere ben più lungo e a puntate, li fa vedere anche questi nuovi artisti. C'è un artista come Ducrot che dice: il problema è capire che senso ha quello che si fa, io vedo il mio lavoro come qualcosa che è sempre non all'altezza delle aspirazioni che ho, e poi si vedono le opere che lui riesce a costruire, che sono delle opere meravigliose, oggettivamente sono un'operazione di rottura anche nel senso di una libertà di pensiero, perché riuscire a in qualche modo realizzare un'opera che ricalchi degli stilemi o delle forme del passato, mettendoci un guizzo di presente nell'uso dei materiali e nell'uso appunto di una forma che è, pur essendo alla maniera di, però porta con sé il nuovo, l'uso delle ceramiche, il bianco, e dico, questo fa pensare, no? Questo è qualcuno che crede fortemente in un proprio pensiero, in una propria ispirazione artistica, e non si cura del fatto che di doversi interrogare se si è o no contemporanei, va avanti per la sua strada, va avanti con talento, perché lo vediamo, e questo insomma è una forma di avanguardia, ce l'abbiamo in Italia, va ancora scoperta, ma si affermerà da sé perché c'è, esiste, è forte, e l'avanguardia non ha bisogno di essere un movimento o un partito dentro il quale ci sono questi che devono essere per forza quella cosa e gli altri che invece ne sono esclusi. Cioè, non saremo noi a giudicare, forse il tempo ci scoprirà le sue avanguardie.
La cosa che viene un po' demitizzata è questa identificazione di avanguardia o di creazione di nuove forme con l'idea di giovinezza. Ecco, non è detto che l'avanguardia non possa nascere da, o una nuova forma non possa nascere da un settantenne, da un ottantenne, da uno scrittore che ha già un lunghissimo corso. Cioè, io credo che, non so, che un romanzo di Eco come Il cimitero di Praga valga per la sperimentazione di una nuova forma di romanzo, valga, non so, molto di più in termini di apertura di nuove vie rispetto a, non so, romanzi anche celebrati di giovani scrittori che invece sono enormemente più tradizionali. Quindi ecco, se abbiamo sempre identificato la giovinezza con la creazione di nuove forme, io credo che adesso magari sarà l'inverso, magari dovremmo aspettarci qualcosa da chi già ha aperto vie in passato, dovrà un po' indicarci delle nuove vie perché ne siamo un po' sprovvisti.
A proposito di questo rapporto tra nuovo e vecchio, moderno e tradizione, direi che è anche molto interessante la scelta di far cominciare il vostro viaggio, che comunque è molto ampio, dalla Sicilia, di cui di solito non si ha un'immagine proprio all'avanguardia.
Ecco, è vero, questo è molto bello quello che dice, perché invece da noi era molto chiaro che se avessimo voluto cercare l'avanguardia dovevamo partire di lì, e infatti siamo andati sul Cretto di Burri, dove poi in altri anni si era già espressa ed era stata riconosciuta questa idea assolutamente avanguardistica di Corrao di costruire sulle macerie e di costruire un luogo dove gli artisti si potessero esprimere e potessero far rivivere ciò che era stato travolto e distrutto. Questo luogo così con Burri, che ha costruito questo cretto meraviglioso, doveva essere l'emblema del nostro viaggio nel mondo delle avanguardie. Infatti di lì partiamo, ci spiega molto Corrao che c'è un'avanguardia anche legato proprio al mondo contadino, al mondo degli artigiani, al mondo di quelli che dice erano degli artificieri, no? E noi li abbiamo trovati lì, cioè il laboratorio di Carmelo Giallo, che forse non è così noto nel mondo delle avanguardie tra virgolette, in realtà è qualcosa di davvero sorprendente, di davvero nuovo, se l'avanguardia è qualcosa di nuovo, e lo abbiamo trovato in Sicilia, il mattone fatto a mano che ci spiega un signore che proprio lo confeziona, lo lavora come si lavora così una pasta con le uova, è un'opera meravigliosa d'avanguardia, anche perché ci vuole una conoscenza delle materie, degli ingredienti, che porta poi a una cosa confezionata che nella sua imperfezione è già oggetto d'arte. E lì abbiamo trovato forme di avanguardia, dico forme di avanguardia che normalmente ovviamente sono trascurate, ma a partire da quello che Corrao molto prima di noi aveva intuito.
Ringrazio molto.
Grazie.
Grazie a lei.
Radiocinema.it